Buon pomeriggio a tutti, siamo giunti alla 25esima domenica del tempo ordinario. Siamo sempre, come sappiamo, nel Vangelo di Luca e oggi incontriamo l'inizio del capitolo 16, dove Gesù racconta una parabola che è tipica solo di Luca, che un po' tutti forse abbiamo a memoria. Un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa senti dire di te? Rendi conto della tua amministrazione. Ecco, il brano appunto del Vangelo di oggi non è di facile lettura. Ricordate che poi questo amministratore comincia a fare sconti ai debitori. E quindi non è un brano di facile lettura, anche perché si trova solo appunto nel Vangelo di Luca e non ha altre narrazioni negli altri Vangeli, per cui non appartiene alla tradizione sinottica, ma alle fonti proprie tipiche di Luca. Il racconto probabilmente si riferisce ad una truffa dell'epoca che fece scalpore, di cui si parlò a lungo come di un colpo da maestro. Gesù ha sicuramente detto ciò che il Vangelo ci racconta oggi, ma se ne è perso il contesto. Senza più questo riferimento, le comunità cristiane hanno cercato di dare significati diversi. Noi cogliamo il senso primitivo che intendeva Gesù alla luce di tutto il Vangelo. Ed è il senso è un po' questo: poiché il tempo a disposizione è poco nella vita, bisogna approfittarne per prepararsi il futuro, come quando si guarda il sole di sera per prevedere il tempo del giorno dopo. Come per le altre parabole, anche per quella dell'amministratore infedele, così viene chiamata impropriamente, bisogna fare una distinzione su tre livelli: il testo scritto che leggiamo noi, il testo secondo livello, il testo in uso nella comunità cristiana, magari in forma ancora orale o parzialmente scritto, e infine il terzo passaggio, il livello di Gesù, per individuare se è possibile quello che realmente Gesù ha detto con la sua viva voce. Da tutto il contesto del Nuovo Testamento, noi sappiamo che Gesù non ebbe alcuna intenzione di fondare una chiesa, perché il suo orizzonte non era la storia degli uomini finita nel tempo, ma il regno di Dio come prospettiva di tutto il creato. Il regno non è un luogo materiale o una forma di governo. L'espressione regno di Dio non è spaziale, ma indica uno stato, cioè la condizione per essere figli di Dio, e non da soli, ma come popolo. Il regno apre due prospettive. La prima afferma che c'è una dimensione più grande di qualsiasi realizzazione umana, che si chiama Dio, e l'altra dice che non può esserci realizzazione umana nella dimensione di Dio senza condivisione e fraternità con gli altri. Il regno di Dio non è una setta, ma l'universale volontà di Dio che vuole tutti gli uomini e le donne salvati, vicini a sé. Annunciando questo orizzonte, Gesù dice ai suoi contemporanei di fare in fretta perché il tempo a disposizione è molto poco. La prova di ciò sta nel fatto che la Chiesa non è fondata su Cristo, poiché essa è destinata a finire, perché non è eterna. La Chiesa, come la sperimentiamo storicamente, è un mezzo, non un fine, e come tutti i mezzi un giorno dovrà scomparire, è relativa. La Chiesa come sacramento, dice il Concilio, è solo un indicatore stradale, una tensione, un gradino. Occorre far maturare le coscienze in vista dell'approdo che è oltre la Chiesa, è Dio stesso. La Chiesa cristiana, come storicamente noi la sperimentiamo, è in realtà fondata sugli Apostoli, che ne garantiscono la presenza e la funzione. Tornando alla parabola, la parabola non è un insegnamento generale, ma la prosecuzione delle due parabole del capitolo 15, il pastore e la donna che perdono la pecora o la moneta e il padre con i due figli, che inizia con la notazione che i pubblicani e i peccatori, se ricordate queste parabole domenica scorsa, si avvicinavano a Gesù per ascoltarlo, mentre i farisei e gli scribi mormoravano. Ora, all'inizio del capitolo 16, quello dopo, di oggi, Gesù si rivolge anche ai discepoli. Diceva anche ai discepoli, perché quanto segue è anche un discorso per coloro che lo seguono e quindi anche per noi. La seconda notazione generale riguarda un uomo ricco aveva un amministratore. Questa espressione, uomo ricco, ricorre tre volte nel Vangelo di Luca e sempre in senso negativo. L'uomo ricco che non sa dove mettere il grano e stolto muore nella notte, ci racconta questa parabola Gesù. Il secondo caso è il padrone dell'amministratore infedele, che è appunto la parabola di oggi, e il terzo è il ricco che rifiuta di aiutare il povero Lazzaro domenica prossima. Da questa connotazione riteniamo che essere uomo ricco per se stessi è negativo. Il brano in sé del Vangelo è complesso. Sulla bocca di Gesù l'amministratore è solo uno che approfitta della situazione imprevista e la capovolge a suo favore. È un disonesto che froda un altro disonesto, il padrone ricco, e forse ha imparato il mestiere proprio dal suo superiore, vedendo rubare e frodare gli altri. E allora il testo dice, appunto, un uomo ricco aveva un amministratore, lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te, rendi conto della tua amministrazione. L'amministratore disse tra sé: che farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ne ho la forza, mendicare mi vergogno, so io che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori e disse al primo: tu quanto devi al padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse un altro: tu quanto devi? 100 misure di grano. Prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. In realtà non è scritto disonesto, ma letteralmente sarebbe amministratore dell'ingiustizia. Ecco, alcuni esegeti più attenti alla storia sociale della Palestina di quel tempo spiegano che i padroni, cioè i signori, come quello della parabola, abitavano in Giudea, quindi più a sud della Galilea, e affidavano le loro attività ad amministratori. Spettava a questi riscuotere da fittavoli e mezzadri ciò che era dovuto ai proprietari. Di solito aggiungevano dal 15 al 25% in più come loro guadagno personale sul debito. Alcuni esegeti dunque sostengono che fu questa parte del debito che l'amministratore scaltro fece cancellare i debitori. Il padrone lo elogia perché ha agito con scaltrezza. Non si sarebbe trattato di disonestà. L'amministratore avrebbe rinunciato alla propria quota, che infatti era esagerata e da usuraio. La parabola non spiega questi dettagli, ma si può interpretare anche così. La parabola in sé ha un linguaggio aramaico, con espressioni che provengono dagli ambienti religiosi di Qumran. Per esempio, si parla appunto più in là in questo Vangelo di quando Gesù dice: i figli della luce sono meno scaltri dei figli delle tenebre. L'espressione figli della luce è un semitismo, cioè un modo orientale semitico per definire i credenti. L'espressione si trova anche a Qumran, dove i membri sono identificati in questo modo per la battaglia finale con i figli delle tenebre, a cui parteciperanno anche le schiere angeliche. Questa constatazione dei primi cristiani dovrebbe essere vera, anche se può apparire deprimente, perché un cristiano da questo punto di vista sarà sempre inferiore di fronte ai suoi simili. Infatti egli non può usare certi mezzi e per la fede il fine non li giustifica mai. Ma a ogni fine deve corrispondere un mezzo adeguato, vero e quindi coerente. La ricchezza viene chiamata con il nome di un dio fenicio, cioè Mammona. Chiamandola così, Gesù afferma che i beni materiali diventano spesso un idolo. Vediamo chiaramente che il mondo si rapporta al denaro come a un idolo, eppure può e dovrebbe utilizzarlo a servizio dell'amicizia. Una traduzione forse più fedele dell'ultima frase di Gesù, versetto 9, direbbe: accumulate amici e non ricchezze, anche se noi leggiamo: accumulatevi amici con la disonesta ricchezza. La valutazione che Gesù fa dell'amministratore non è nell'ordine morale, ma di natura pedagogica. La chiave di lettura si trova al versetto 8: il padrone lodò quell'amministratore perché aveva agito con scaltrezza. La traduzione rende con padrone il vocabolo greco usato da Luca, che è Kyrios, signore, che si può anche tradurre con padrone. Gesù non esprime un giudizio etico sull'agire dell'uomo, perché l'obiettivo della parabola non è la moralità o l'immoralità dell'amministratore, ma la situazione che si è venuta a creare al momento di decidere sul futuro. Luca è l'unico evangelista che può armonizzare la parabola, che è solo sua, nel contesto del suo Vangelo, dove è primario il ricorso al binomio ricchezza e povertà. Un pensiero per oggi. Gesù non loda la condotta truffaldina dell'amministratore, ma la capacità di cambiare radicalmente la condizione. In qualche modo l'amministratore fa una conversione, cioè un cambiamento radicale. Adegua il suo ragionamento, il suo pensiero alla nuova situazione senza smarrirsi e senza cadere nella paura. I figli del regno, invece, che sono adagiati sull'assicurazione della salvezza eterna, non sanno sfruttare le situazioni contraddittorie della vita in un progetto a lungo termine verso il regno di Dio. La rassegnazione non è una virtù cristiana, ma un comodo alibi per fuggire alla responsabilità dell'impegno. Che il Signore vi benedica. Buona domenica a tutti.